Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Ancora un saluto da parte di Luca Suran al microfono e ringraziamo in regia Silvia Giovanrosa e Andrea De Angelis, in console Vincenzo Proto, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica che ogni settimana si mette in collegamento di fatto tra Radio Vaticana e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, con i medici evidentemente del Policlinico Gemelli, per parlare di un argomento importante, come lo è in questo caso la prevenzione dentale. Molti sanno, e quelli che non lo sanno in questo momento, che il mese di ottobre è il mese che abitualmente effettivamente dedicato proprio alla prevenzione dentale. Allora noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il professor Antonio Daddona, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia orale, paradontologia e riabilitazione impianto protesica proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Grazie professore per essere con noi.
Salve a lei, grazie a lei e agli ascoltatori.
Grazie per essere con noi proprio in pieno nel corso di questo mese di ottobre, che dicevamo è il mese dedicato proprio alla prevenzione dentale. Ecco, perché decidere insomma di dedicare un mese alla prevenzione dentale, professore?
Dunque, io se potessi consiglierei invece del mese, diciamo, una prevenzione costante e permanente per tutto l'anno solare. Perché la prevenzione, così come le altre branche della medicina, è fondamentale anche per diciamo l'odontostomatologia e quindi la cura dell'apparato orodentale. Perché la prevenzione? Perché noi sappiamo che la funzionalità del nostro apparato masticatorio è importante per permettere la prima digestione, quindi tutto quello che noi, l'energia che acquisiamo, che poi inseriamo e ingeriamo nel nostro corpo, viene, diciamo, predigerita per poter poi, diciamo, rendere meno pesante il lavoro all'apparato digerente. E allo stesso tempo noi sappiamo che la funzione va di pari passo con l'estetica, quindi avere un bel sorriso significa anche avere una vita di relazione che è piacevole. Molto spesso alcuni dei nostri pazienti si vergognano di sorridere proprio perché la loro situazione non è delle migliori.
Quindi abbiamo una doppia valenza.
La terza più importante per quanto riguarda noi è che molto spesso viene non sottolineata abbastanza l'importanza del cavo orale come primo segno non solo di problematiche riguardanti il nostro distretto, ma il primo segnale di magari problemi che possono essere generati da altri distretti. Quindi i primi segni e sintomi possono essere proprio all'interno del cavo orale.
E tra poco torneremo proprio anche su questo tema. Professore, però volevo anche chiederle, di fatto, anche se capiamo bene e aderiamo di fatto a questa idea di una prevenzione spalmata, se così si può dire, durante tutto l'anno, però ecco, rimanendo sul fatto che un mese quantomeno è stato ufficialmente istituito, da quando è stato per l'appunto istituito, dalla sua esperienza, che bilancio si può trarre? Ha potuto notare un cambiamento positivo in termini di attenzione alle patologie dentali e alla loro prevenzione?
Assolutamente sì, assolutamente. È fondamentale anche perché i nostri pazienti vengono motivati e la motivazione è alla base di quella che è poi una dei fondamenti della prevenzione, che è l'igiene orale quotidiana, quella che fa il paziente. Io molto spesso ai miei pazienti, per sottolineare questa importanza, dico che qualsiasi cosa noi facciamo, sia di carattere chirurgico, parodontale, riabilitativo, il team è composto dall'odontoiatra, eventualmente dall'igienista, dal tecnico di laboratorio, che è fondamentale per la produzione dei manufatti protesici, ma il ruolo ugualmente fondamentale è quello del paziente, perché se il paziente non mantiene quotidianamente una buona igiene orale, possiamo essere i chirurghi più bravi del mondo, gli odontoiatri più bravi del mondo, ma tutto quello che noi facciamo all'interno del cavo orale è destinato prima o poi a fallire.
Ecco professore, parliamo a questo punto anche di malattia paradontale. Che cos'è e a cosa può condurre se non curata?
Sì, diciamo che le patologie più importanti o comunque quelle che più frequentemente ritroviamo nel cavorale sono sicuramente la patologia cariosa, che è quella che sicuramente i nostri ascoltatori conoscono più facilmente, però la malattia parodontale è ugualmente importante, molto spesso viene conosciuta con un termine di uso corrente ma non corretto di piorrea, essenzialmente una patologia infiammatoria sostenuta nella stragrande maggioranza dei batteri che ritroviamo all'interno del cavorale, che colpisce non tanto il dente di per sé ma quello che sostiene il dente all'interno del cavorale, quindi quello che noi possiamo vedere allo specchio è la gengiva, ma al di sotto di questa gengiva c'è un'impalcatura che sono le ossa mascellari e il legamento parodontale. Questi batteri, riversando delle tossine all'interno appunto del socco gengivale, via via, è un processo cronico, in alcuni casi anche molto più veloce, nei casi di parodontite di tipo aggressivo, tende a far ridurre quello che è il supporto parodontale, quindi il legamento, fino a quando il dente inizia a vacillare e ci possono essere appunto l'espulsione dovuta da, come viene detta, la piorrea, malattia parodontale.
Ecco, quindi attenzione anche per i nostri ascoltatori a questo aspetto, torneremo peraltro a parlare tra poco anche di carie. Prima però, mantenendo sempre a fuoco anche il concetto di prevenzione, lei ne stava facendo accenno, ma quali possono essere gli effetti di patologie dentali non curate su altri apparati, da quello cardiocircolatorio a quello respiratorio?
Sì, ci sono ormai una serie di studi che sono consolidati, diciamo che i primi studi sono usciti alla fine dello scorso secolo, quindi negli anni 2000, diciamo 96-97.
Ecco, prego, prego, no, abbiamo perso un attimo, quindi può ripetere appunto quest'ultimo concetto, professore?
Sì, diciamo che proprio per quanto riguarda la malattia parodontale, ormai è consolidata una letteratura che tende ad associare questa, che è una malattia infiammatoria che colpisce appunto i tessuti molli e i tessuti duri, con quelle che sono delle patologie diciamo di carattere infiammatorio di altri distretti, ad esempio appunto problemi cardiovascolari, problemi ad esempio a livello dell'albero respiratorio, perché che cosa succede? Questi batteri che provocano un'infiammazione attivano il nostro sistema di difesa, e tra questo anche delle sostanze che combattono questi batteri, che sono delle catecolammine infiammatorie. Queste catecolammine non rimangono localizzate, possono andare in circolo attraverso il torrente circolatorio e quindi acuire, aumentare il rischio di alcuni effetti diciamo acuti di alcune patologie. Ad esempio, in pazienti che soffrono di problemi cardiovascolari, se hanno al tempo stesso una malattia parodontale non trattata, quindi non hanno cura della propria bocca, possono avere dei rischi aumentati di eventi acuti, tipo infarto, ictus. Con questo non voglio terrorizzare,
certo,
i nostri,
certo,
ascoltatori, però assolutamente sì, non è un rapporto causa-effetto diretto, però è un'associazione di rischio in cui c'è un rischio aumentato di 4-5 volte. Allo stesso tempo, mi perdoni solamente, ad esempio un'altra fase importante della vita delle nostre ascoltatrici, per esempio le donne in gestazione, le donne che hanno una cattiva cura, quindi che soffrono di malattia parodontale, possono avere il rischio di avere dei bambini pretermine o comunque di basso peso alla nascita, con un incremento di rischio anche qui del 3-4 volte rispetto a chi invece ha una salute parodontale.
Ecco, quindi questi sono elementi naturalmente che, come giustamente sottolineava il professore, non tendono naturalmente a terrorizzare alcuno, ma piuttosto a sensibilizzare, per esempio anche in termini di prevenzione. Ecco, tutte queste possibilità, rischi che peraltro insomma ci sono, possono essere ulteriormente evitati proprio anche grazie alla prevenzione. Prevenzione che peraltro poi incide, professore, mi corregga se sbaglio, anche immagino in termini di costi, voglio dire, si può risparmiare giusto?
Sì, assolutamente. Innanzitutto bisogna stressare il concetto che quello che la fortuna che abbiamo, cioè i nostri denti, gli elementi naturali, sono una macchina perfetta che può essere sostituita anche dalle protesi più sofisticate, ma non riusciremo mai ad ottenere il lavoro perfetto che fanno i nostri denti. Quindi innanzitutto preservare i nostri denti significa comunque avere una funzionalità la migliore che possiamo avere, che non ci può garantire qualsiasi altra protesi, e al tempo stesso, se noi facciamo una prevenzione, quindi riusciamo a identificare magari dei problemi che sono all'origine, sono piccoli, evitiamo di andare a inserire all'interno del cavorale delle protesi o comunque dei manufatti protesici o comunque qualsiasi tipo di ricostruzione e sicuramente ha dei costi notevoli, sia in termini di servizio sanitario nazionale che in termini anche di, diciamo, del dissolvenza da parte dei nostri ascoltatori.
Insomma. Quindi ulteriori elementi da scrivere negli aspetti positivi ovviamente della prevenzione. Parliamo però anche di prevenzione rispetto ai bambini. Per esempio, è giusto trascurare i denti da latte con il ragionamento che tanto cadranno da sé?
Assolutamente no. Proprio nell'ambito del mese di ottobre è stato ultimamente proprio sponsorizzato dalla Fondazione e quindi anche dalla Università Cattolica un evento che abbiamo tenuto a Roma che si è sotto il nome di Tennis and Friends. La prima volta quest'anno è stato anche aperto all'odontostomatologia, soprattutto con il riguardo dei piccoli pazienti, quindi dei pazienti in età pedodontica, proprio perché è importante che i bambini possano avere una cura della dentatura decidua, perché questa è di fondamentale importanza innanzitutto per lo sviluppo delle ossa mascellari, perché perdendo l'elemento dentario anche da latte si perde la funzione, quindi l'osso tende a contrarsi e quindi può generare poi eventualmente una problematica ortodontica per mancanza di spazio sugli elementi diciamo della dentatura permanente. Quindi assolutamente i denti da latte vanno preservati e curati.
E quindi anche essi fanno parte di questa attenzione che magari entra anche in un discorso di prevenzione. Arriviamo quindi a parlare anche di carie, che molto spesso diventa anche l'elemento più conosciuto per coloro che ci ascoltano. Rispetto al passato, qual è il tipo di otturazione che trova oggi maggior favore tra i medici dentisti?
Diciamo che rispetto al passato, di quando io ero studente dell'Università Cattolica, quindi ormai più di quasi 30 anni fa, rispetto alle classiche otturazioni, quelle che venivano dette in amalgama d'argento, c'è stata un'evoluzione merceologica spaventosa negli ultimi anni per arrivare a delle ricostruzioni che sono senza dubbio più biocompatibili e anche esteticamente più valide. Si tratta di resine composite che tendono a a mimare quello che è il colore degli elementi dentari e ad avere anche una biocompatibilità sicuramente maggiore rispetto a quella che era l'amalgama d'argento, che è stata completamente abbandonata.
Ecco, quindi quanto può durare un'otturazione di questo genere?
Ma diciamo che la vita media, sempre facendo riferimento a quello che è il momento fondamentale, cioè l'igiene domiciliare, una vita media, diciamo statisticamente, dei lavori della letteratura può arrivare fino anche ai 7-10 anni.
Quindi questo è un elemento. Ecco, a proposito di queste risposte importanti anche legate a tempistiche, adesso gliene faccio una serie proprio a conclusione della nostra conversazione, a cui chiedo magari anche una sintesi nello stesso tempo informativa. Per esempio, per quanto riguarda gli impianti, quando è che diventa inevitabile, se diventa inevitabile il ricorso ad essi e qual è il rischio di rigetto?
Allora, gli impianti sono sicuramente un ulteriore strumento che ha l'odontoiatra ormai consolidato da 20 anni, quindi due decadi. Sicuramente sono degli strumenti eccezionali perché preservano quello che potrebbe essere gli elementi contigui a uno spazio dentro. Se ad esempio noi perdiamo degli elementi dentari in un'area della bocca, in passato quello che poteva essere fatto era il classico manufatto fisso, quello che viene denominato ponte, quindi comunque dovevano essere coinvolti due denti adiacenti e quindi con una sofferenza e quindi un prezzo biologico da pagare. Attualmente possiamo inserire queste radici artificiali che funzionano benissimo, ricordando che però non hanno lo stesso tipo di capacità biomeccanica rispetto agli elementi naturali, quindi hanno delle regole che devono essere seguite sia da chi propone gli impianti, quindi i professionisti, quindi non può essere una pianificazione indiscriminata. Ogni caso ha una sua valenza e deve essere trattato se è opportuno utilizzare questi impianti. Altrimenti ci sono sempre a disposizione le protesi.
Naturalmente. Invece, andando ad analizzare uno strumento che dobbiamo utilizzare ed è il caso di utilizzare quotidianamente più volte, ecco, pro e contro degli spazzolini elettrici e per quanto tempo occorre spazzolare i denti alla sera e al mattino?
Allora, indipendentemente dallo strumento che usiamo, poi parleremo velocemente degli spazzolini elettrici. Allora, la fase fondamentale sicuramente dell'igiene domiciliare è almeno, diciamo, dalle 2 alle 3 volte al giorno, quindi la mattina e soprattutto la sera. Poi se per qualche motivo dovuto al nostro carico di lavoro non abbiamo possibilità durante, diciamo, la pausa pranzo di dover effettuare l'igiene domiciliare, allora non è un grosso problema, però è importante mattina e sera, soprattutto la sera, e almeno da studi scientifici dobbiamo dedicare alla nostra bocca dai 3 ai 5 minuti, perché ricordo che lo strumento fondamentale, oltre a essere lo spazzolino, adesso poi vedremo la differenza tra il manuale e l'elettrico, ma un altro strumento fondamentale che viene spesso tenuto in disparte e considerato un optional, mi passi il termine, è il filo interdentale, perché se noi non utilizziamo questo strumento per il filo interdentale non andiamo a pulire una parte fondamentale della superficie del dente, che è quella a contatto, diciamo, quella che viene detto spazio interprossimale, cioè quello a contatto tra un dente e l'altro, ed è soprattutto in quelle zone che si creano o le patologie cariose o la patologia parodontale. Per quanto riguarda gli spazzolini elettrici, sicuramente sono un ausilio importantissimo. Diciamo che sono sicuramente beneficiati da questo tipo di strumento chi ha o delle incapacità motorie o comunque che ha degli impedimenti all'interno del cavo orale. Faccio un esempio: i giovani pazienti, anche gli adulti che hanno delle delle apparecchiature ortodontiche, quindi hanno quello che viene detto il classico ferretto, anche se non si usa più, sicuramente con uno spazzolino elettrico possono essere facilitati. È sicuramente uno strumento che si è dimostrato più veloce rispetto allo spazzolino di tipo manuale. La cosa importante è che possiamo utilizzare sia lo spazzolino manuale che quello elettrico. La cosa importante è sempre verificare la consistenza delle setole, mai utilizzare delle setole che siano dure, perché sono molto traumatiche, quindi sempre delle setole che siano o medie o addirittura in alcuni soggetti che sono particolarmente delicati, anche delle setole morbide.
E poi il filo interdentale, come ci ha appena detto il professore. Ancora una domanda, anche due, se ce la facciamo. Quanto è importante il ricorso ad una regolare pulizia dei denti e con quale frequenza a questo punto?
Allora, dipende se ci troviamo di fronte a un soggetto che è, diciamo, dal punto di vista odontostomatologico sano, cioè nel senso che non ha grossi problemi, allora possiamo tranquillamente consigliare ai nostri pazienti un mantenimento di 2 volte l'anno, ogni 6 mesi, anche per monitorare se ci sono dei piccoli problemi. Ad esempio, una piccola carie può essere intercettata e può diventare un piccolo problema rispetto magari a chi non si fa vedere per 2-3 anni dal dentista, e quel problema può diventare più serio e anche più dispendioso. Mentre i pazienti parodontali, assolutamente, proprio per la natura dell'aggressività di questi batteri, dovrebbero essere monitorati ogni 3 mesi, quindi 4 volte l'anno.
Ecco, queste sono indicazioni utili. Concludiamo anche proprio con prodotti che hanno sicuramente una discreta diffusione, sempre più in questo periodo anche di estetica, se vogliamo. Ecco, pro e contro dei prodotti sbiancanti. Che ne pensa il professor Daddona?
L'estetica ormai nella nostra società è diventata, diciamo, quasi predominante, quindi assolutamente senza alcun tipo di preclusione a questi sostanze sbiancanti. L'unico consiglio che io do ai nostri ascoltatori è di sottoporsi eventualmente allo sbiancamento sempre sotto la visione di un professionista, perché anche, diciamo, si trovano dei prodotti da banco in farmacia dove uno può auto, diciamo, medicarsi o comunque auto sbiancarsi, mi passa il termine. Io sconsiglierei questo tipo di pratica, perché comunque sono delle sostanze che possono, se non utilizzate in maniera adeguata, creare delle piccole lesioni all'interno del cavo orale, quindi da piccole lesioni poi possono anche portare a dei problemi un pochino più seri, insomma.
Ecco, quindi anche qui si possono utilizzare, ma con la dovuta cautela e soprattutto con la supervisione di chi effettivamente sa il fatto suo, evidentemente medici dentisti in particolare. Quindi questo è il nostro viaggio che abbiamo potuto compiere quest'oggi in occasione di fatto del mese della prevenzione dentale. Abbiamo compreso bene che il professor Daddona amerebbe parlare di un anno di prevenzione dentale, ma insomma il concetto di prevenzione in assoluto è importante. Noi ringraziamo moltissimo il professor Antonio Daddona, che, lo ripeto, è il direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia orale, paradontologia, riabilitazione e impianto protesica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Lo ringraziamo proprio per questo excursus molto chiaro in ambito prevenzione dentale. Tanti auguri per la sua attività e buon lavoro.
grazie di nuovo a lei e agli ascoltatori.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Effetti Collaterali torna puntuale la settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.